Ma il testo di oggi presenta una curiosità, mi pare, nel testo originale, che consiste nel fatto che il termine folla, che è ripetuto due volte al primo versetto e all'ultimo, compare insieme a diciamo così, all'espressione verbale che deriva dalla stessa radice, non so come dire, ecco. Al versetto 18 viene detto, mi pare in italiano, quanti erano tormentati da spiriti impuri. Questo essere tormentati ha la stessa radice del termine folla. E quindi, se vale, e qui appunto mi pare un particolare interessante che compaiano entrambi questi termini, cioè il termine folla quindi si può pensare che derivi da questo termine del vessare, del tormentare, e quindi questi qui tormentate dagli spiriti impuri venivano guariti, ma le folle allora sono sostanzialmente le persone che sono tormentate, che hanno dei problemi, sono dei malati, e qui sostanzialmente il testo dice quello anche in tutto il suo significato primario e principale. La cosa interessante è poi che al versetto primo questo folla è collegato ai discepoli, una folla di discepoli, quindi i discepoli non sono immuni ed esenti da questa situazione di essere tormentati e vessati e di essere quindi bisognosi di terapie e di cure da parte del Signore. Mi piaceva pensare che, come dice il versetto 18, a nostra volta noi, i discepoli, tra virgolette, di oggi, veniamo qui, in questo luogo pianeggiante, a ascoltare e essere sanati, curati, proprio perché siamo vessati.
Luca colloca in questo luogo pianeggiante un discorso che il parallelo di Matteo invece è sul monte, e tanto appunto che in Matteo viene chiamato il discorso della montagna, invece qui viene da chiamarlo il discorso della pianura. Non lo so, ecco, ma mi chiedevo se nell'intento di Luca poteva avere il senso di una, tra virgolette, facile accessibilità al Signore. Ecco, quindi se il monte può in qualche modo essere il simbolo di una elezione e di una separazione, invece la pianura potrebbe essere di contro la disponibilità del Signore per tutti, appunto anche collegato a questi termini della folla che diceva Martino, ecco, quindi tutti possono accedere a lui, insomma, e ricevere.
A me questo primo versetto dove dice che disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante, l'espressione disceso con loro, ricordato quando, dopo il ritrovamento nel Tempio, dice che i suoi genitori, ma c'è quel colloquio fra di loro, discese con loro e stava loro sottomesso. E quindi ho pensato che questa salita al monte con seguente discesa fosse un po' come quando noi veniamo qui nella liturgia, in alcuni, e poi però bisogna scendere e stare nella vita, nella storia, diciamo, di tutti i giorni.
soffermato soprattutto sull'ultimo versetto, perché questo dettaglio del cercare di toccare Gesù mi sembrava molto particolare. Di per sé, appunto, queste folle, quindi spazi aperti, tanta gente, che vengono per ascoltarlo e per essere guariti, sembrava già un quadro, diciamo così, completo. E in più invece c'è questa sottolineatura di un contatto proprio fisico, personale, quasi un in più, ecco, rispetto all'ascolto e alla guarigione. Certo è una forza che esce da lui, una forza che guarisce tutti. Ecco, e questo toccare Gesù, visto che è importante nel Vangelo di Luca, ci sono diversi testi significativi. Nel capitolo 5 avevamo visto il lebbroso che viene toccato da Gesù. Nel capitolo 7 ci sarà Gesù che tocca il feretro del figlio di quella vedova di Nain per farlo risorgere, quindi è un contatto proprio vitale. E al capitolo 7 c'è la donna che piangendo bagna i piedi di Gesù e suscita, ecco, l'osservazione del fariseo, ecco, se conoscesse la donna, che tipo di donna è questa che lo tocca. Ecco, ma forse il passo più che richiama di più è quello dell'emorroissa, ecco, che appunto tocca Gesù, tocca il mantello di Gesù e si ritrova guarita. È Gesù stesso che sottolinea il fatto che una forza è uscita da lui, non sa chi è, ecco. Poi c'è quel bel dialogo con la donna. Poi i bambini, il capitolo 18, capitolo 22, l'orecchio del servo del sommo sacerdote che Gesù guarisce, tocca e guarisce nel Getsemani. E alla fine, nella risurrezione, quando Gesù appare ai discepoli, dice loro: toccatemi e guardate, sono proprio io. Quindi in effetti questo toccare, ecco, Gesù attraversa un po' tutto il Vangelo.
Ci sono questi brani come quello di oggi che mettono in evidenza la numerosità, diciamo, della gente che ha bisogno, che accorre. Ci sono, in questi brani ci sono diversi punti dei Vangeli, e in un brano che è il Vangelo di Matteo, che si può considerare parallelo a questo, a un certo punto spunta fuori il discorso della messe, no? Gesù dice: la messa è tanta, ma gli operai sono pochi. Al punto che mi chiedevo se questa condizione, queste folle, no? Sono quindi un gruppo di gente separata da quelli che il bisogno non ce l'hanno, o se il Signore voglia sottolineare che questa è una condizione così comune a tutta l'umanità, che questa, in qualche modo, sensibilità, capacità di riconoscere di avere bisogno, sia quello che differenzia questa massa magari da altre persone che non sarebbero mai venute. E quindi in qualche modo riconoscere che questa povertà e che questa debolezza è in qualche modo un tratto comune a tutti gli uomini, in qualche modo forse addirittura è un tratto nobile, diciamo, che accomuna a tutti gli uomini, questo bisogno, questo sentimento di mancanza di qualche cosa, incompletezza, di bisogno di essere curati, sia una caratteristica nobile, no, di ogni persona umana, insomma.
Pare che il passo di oggi in Luca sia parallelo a quello di Matteo che prepara il discorso della montagna, che appunto invece nel Vangelo di Luca diventa il discorso della pianura, del piano. Il contesto è analogo, ma mi sembra che il versetto 17 contenga uno sviluppo del tema che abbiamo visto sabato attraverso la salita di Gesù sul monte, il fatto che egli trascorra la notte nella preghiera, qualche cosa di non puntuale ma di frequente, e poi soprattutto il modo con cui Luca ci ha raccontato sabato la scelta dei dodici, che avviene attraverso una selezione di un gruppo più ampio, del gruppo dei discepoli. Quindi c'è una convocazione dei discepoli e dal gruppo dei discepoli, secondo Luca, Gesù ha scelto dodici, per cui il versetto iniziale di oggi ci presenta in realtà già una realtà molto articolata, perché si vedono i dodici, si vede una folla numerosa di discepoli e si vede una grande moltitudine di popolo. C'è già una tripartizione, naturalmente il gruppo appare unito, ma il movimento è attivato e quindi, stando con le scritture di ieri, possiamo dire che già quel seme di grano stia crescendo nella spiga per diventare pieno, e mi pare che anche la lettura degli Atti degli Apostoli, che ci accompagna nella liturgia feriale, ci mostri molto bene questa crescita del movimento di Gesù, che San Luca chiama negli Atti di oggi la Chiesa. La Chiesa dunque in tutta la Giudea e la Galilea e la Samaria aveva pace, essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, veniva riempita. Dunque mi pare molto bello, qui San Luca ci sta forse facendo vedere più che una fotografia, un video in movimento, c'è una realtà che cresce intorno a Gesù. E il versetto 18 io l'ho avvertito come esplicativo dei requisiti di questo vasto gruppo intorno a Gesù, diversamente articolato ma accomunato da due tratti, cioè sono venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Queste sembrano le due caratteristiche essenziali, come accennava anche adesso Giancarlo, come prima anche diceva qualcun altro. Sono disponibili ad ascoltare perché motivati nella necessità dell'ascolto dal loro bisogno di essere curati. Siccome acquisiscono la coscienza della loro malattia, ovviamente, naturalmente direi, desiderano essere curati e quindi vanno ad ascoltarlo. Sono disponibili ad ascoltarlo perché hanno coscienza di essere ammalati. Ma qui tocchiamo uno dei nuclei essenziali del racconto del Vangelo di Luca, perché abbiamo visto in casa di Levi una formulazione molto vicina a questa. Qui si dice che sono venuti
per ascoltarlo ed essere guariti. E là Gesù diceva: perché sono venuto? Non sono venuto per chiamare giusti, ma peccatori. Ma non hanno bisogno del medico i sani, ma gli ammalati. Non sono venuto a chiamare giusti, ma peccatori. Dunque c'è una corrispondenza. Loro vengono perché sono chiamati, e sono chiamati perché sono peccatori. Dunque è chiaro che c'è un progetto che si sta svolgendo. Quel chicco di grano cresce non perché chi lo compone sia particolarmente virtuoso o giusto, ma perché al contrario prende coscienza del male in cui si trova e sente il desiderio perciò di ascoltare la parola. Anche perché quando nel versetto 19 di cui ha parlato Andrea si parla di quella potenza del Signore che esce da Lui e sana tutti, in realtà se si guarda prima e non solo dopo alle ricorrenze del termine potenza, si scopre che essa è particolarmente connessa in Luca esattamente alla parola di Gesù. E soprattutto il testo forse più significativo è quello del capitolo 4 al versetto 36, quando le persone presenti nella sinagoga di Cafarnao, sentito quello che Gesù diceva e visto la liberazione dallo spirito impuro di quella persona, dicono: che parola è mai questa che comanda con autorità, con exousia e potenza, la dynamis di oggi, agli spiriti impuri e se ne vanno. La potenza del Signore si esprime fondamentalmente attraverso la parola, che gli fa operare guarigioni perché i destinatari del suo Vangelo sono ammalati.